Sabato 13 giugno 1981, presso casa di Anna.
Passiamo al versetto 2. Vi cacceranno infatti dalle sinagoghe, non solo, ma viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà si immaginerà di rendere così culto a Dio.
Porta un esempio di cui noi, se non terremo presente Dio, quando saremo cacciati dal Tempio e dalla sinagoga, immediatamente sarà uno scandalo. Che noi subiremo quest'azione nel pensiero del nostro io invece che nel pensiero di Dio, ecco lo scandalo. Quindi questo è un esempio classico, infatti loro usavano proprio cacciare dalla sinagoga il cieco nato e i parenti che non hanno il coraggio di dire di più, eccetera, perché sapevano che se no sarebbero stati cacciati dalla sinagoga.
Sì, ma più che altro lo scandalo sta lì, di vedere, ecco, persone che uccidono altre ritenendo di rendere così culto a Dio. Ritenendo di rendere culto a Dio. Ecco, c'è lo scandalo.
L'uccidere è sempre spirituale.
Anche spiritualmente parlando. Per questo scandalizza. Perché ma come? Uno che crede in Dio, crede di rendere regolare Dio, eccetera, e poi uccide, capisci? E l'altro è convinto, capisci? Se uno non ha la preparazione, ecco, resta scandalizzato.
Vivi tutta una vita uccidendo credi di rendere. Certo.
Si va?
E che cos'è che...
Ce lo dice Gesù stesso dopo, né? Perché non hanno conosciuto la conoscenza. Cioè, dove non c'è la conoscenza, vero? E c'è la fede. Ecco, uno crede di credere, ma non cerca di conoscere Dio, perché la fede è vera fede in quanto ci fa sospirare, ci fa desiderare, ci fa cercare il Signore. Se invece noi crediamo, ma non ho bisogno di cercare il Signore, ma io credo, ecco, non hanno conosciuto il Signore. Non hanno cercato di conoscere, perché non è necessario conoscere. Ecco, quello che ci porta nella vita è il cercare di conoscere. Allora quello già ci mette in vita. Chi cerca di conoscere appartiene già alla conoscenza.
Ma allora praticamente cioè è una fede che non è fede.
Appunto, sì, ma no, ma tutti vero, i nostri errori sono proprio perché noi ci diamo dei nomi o ci sosteniamo su dei nomi, capito? Credendo che siano validi, e poi dopo invece non hanno sostanza. Ecco, allora stiamo soltanto in superficie, ecco, e non viviamo, ecco, quello che si recita in quel nome, il verbo di quel nome. A noi resta soltanto, diciamo così, l'apparenza del nome, ma manca noi il verbo nel nome. Ora, ecco, la vera fede è ricerca di Dio, con la speranza di arrivare a conoscerlo. Ecco, ma se manca il desiderio di conoscere Dio e manca la speranza di arrivare, non c'è fede. Allora la fede è fasulla, è recitata, è fede recitata. Allora questa fede che è soltanto vernice mi porterà, ecco, ad uccidere credendo di rendere gloria a Dio, cioè mi porta, ha capito, a dei fatti
su una falsa pista.
Su una falsa pista, certamente, proprio per evidenziare l'errore che porto in me, ed è ancora grazia di Dio, questo è ancora Dio come lo fa fare per liberarmi da questo errore che porta dentro di me. Io credevo di credere, e guarda cosa ho combinato, io credevo di credere, ecco. E noi possiamo credere di credere, e allora l'opera della misericordia di Dio, sempre dico, perché lui sta operando per cambiare la nostra mentalità, per cambiare la nostra anima, per cambiare il nostro interno, e siamo sempre lì, dobbiamo sempre mettere quello, tutto viene per me. Quindi se anche si fa fare cose scandalistiche, lo fa ancora per salvarci. Quindi vuol dire che in noi c'è qualche cosa che noi crediamo di avere, di essere giusti. Importante che prego, Signore, ti ringrazio perché sono giusto, perché faccio tutti i miei doveri. Ecco, vede come la creatura umana si può illudere. Hanno mandato a morte il Cristo perché? È in nome della legge. E loro credevano di rendere gloria a Dio così, perché era un bestemmiatore. Si arriva a quei punti lì. Ora, perché il Signore ci fa assistere a questi fatti? Mica perché noi dobbiamo giudicare quelli. perché avessimo ad intendere che si può cadere in questo errore. Cioè noi possiamo illuderci quando non cerchiamo Dio prima di tutto. Ecco, perché la vita eterna è conoscere Dio e dobbiamo tendere a questa vita eterna. Rinuncia.
Li cacceranno infatti dalle sinagoghe. A livello personale, oggi, nella mia realtà, cosa può significare questo? Della lezione personale.
La sinagoga era, l'abbiamo visto la domenica, era un luogo sacro in cui ci si riuniva per meditare sulla legge di Dio, per trarne delle norme morali, dei programmi di vita, una cosa e l'altra. Ecco. Cioè, riunione in cui il nome di Dio. Ora, il Signore stesso dice, quando parla fine del mondo, vi condurranno davanti ai tribunali. Cioè, l'uomo viene giudicato e dire, tu sarai giudicato da degli uomini, magari da coloro che tu ritenevi, non so, maggiormente giusti, maggiormente virtuosi, una cosa altra. Preparati ad essere magari separato, giudicato, condannato e non subirne scandalo. Capisce? Ecco. Perché è necessario che tutte queste cose qui avvengano per purificare sempre di più il nostro cuore nei guardi di Dio. E fino a quando, e ora l'opera di Dio che la sta facendo, ora, fin tanto che noi facciamo conto, mettiamo sulla sinagoga, facciamo conto su altri, facciamo conto su altre persone, facciamo conto non so, su autorità esterna, e per cui viviamo in funzione di autorità esterna, dobbiamo prepararci a questo, perché è Dio che sta operando per portarci a quel rapporto personale con Lui, cioè per affinare, no, il rapporto. E allora arriva il momento in cui Gesù dice, beati quando siete perseguitati, perché proprio perseguitandovi o condannandovi o mettendovi fuori o scartandovi, ecco, vi offriranno, direi, maggiormente l'appiglio per una maggiore unione con
per
Dio,
per
far conto solo su Dio. Perché noi siamo portati molto a far conto sempre su fuori di noi, no? Su esterno, stati di Dio. Ora, la condizione per entrare nel regno di Dio è di far conto su Dio. Ora, fin tanto che noi facciamo conto su Dio, forse anche su cose esterne, forse anche sacre, ma facciamo conto. Ora, tutte le cose, anche le sacre, esterne, mettiamo chiesa, esterna, vero? È mezzo per insegnare a noi a far conto su Dio. Ma noi corriamo sempre il rischio di capovolgere i termini e di far conto sul mezzo come fine, no? E per cui faccio conto su... Ecco, ma tu fai conto sull'esterno e allora Dio lavora per, ecco, aiutarti a far conto soltanto su Dio. E come opera? Magari scandalizzandoti, capite? Cioè facendo trovare proprio il rovescio in l'inciampo in quello.
Allora, di fronte a queste situazioni, Gesù dice, magari questi operano immaginandosi di rendere gloria a Dio, e lì
fa
certo.
E capisci che se l'altro, lì pensi Gesù, e lo mandano a morte perché come bestemmiatore.
Proprio l'autorità religiosa.
Lo mandano a morte come bestemmiatore. Ecco, ora lei pensa che lui non avesse avuto dentro di sé, ecco, il padre, la divinità, e quale scandalo, capisce, avrebbe ricevuto dall'esterno, dall'autorità, capisce? Perché lo mandano a morte come bestemmiatore. Vede? Ecco, e allora tutto questo, dico, avviene perché? Prima di tutto perché non hanno conosciuto né il padre né me. Secondo, è per aiutare la nostra anima a far conto solo su Dio. Ecco, dico, fin tanto che noi facciamo conto su altro da Dio, dobbiamo aspettarci lo scandalo. Fino a che facciamo conto su altro Dio. Quello avviene, ed è opera di Dio, misericordia. Misericordia di Dio per salvarci. Perché dico, il principio della salvezza sta nel far conto su Dio in tutto.
Questo vi ucciderà, prende perché qualsiasi tipo di diciamo,
certo,
di
certo. L'uccisione viene tanti nomi, no? L'uccisione viene tanti nomi. Ma è sufficiente, insomma, una non approvazione. La non approvazione è praticamente già uccidere, così. Perché la vita sta nell'essere compresi. Non essere compresi è praticamente il far fuori è già uccidere. Spiritualmente parlando, quando uno fa fuori, uccide, capisce? Ecco, mi uccideranno, non mi comprenderanno, non sarei compreso. Cioè, il fatto che non sarei compreso, eccetera, ecco, è lo scandalo. È lo scandalo che non sono compreso, ecco. Tutto questo però viene affinché tu possa fare conto soltanto su te. Sì.
Ma mi dà pensare molto, perché qui si scambia il bene per male.
Ah, certo. Si arriva a quel punto. Cioè, quasi a dire che se uno non conosce Dio, finisce di scambiare il bene per male. La luce per la notte. E mica è vero, per cui non credi di aver ragione, credi di essere giusto, ma non era mica ipocrita quel tale, signore, io ti ringrazio perché faccio tutto il mio bene, peraltro. Credeva lui. Per cui dice, guardate che se voi non mettete Dio al di sopra di tutto e non cercate di conoscere Dio, voi vi convincete, credete di aver ragione, credete di essere giusto, eccetera, quanto, e combinate il rovescio, esattamente il rovescio, di quel buono Dio. Per cui dite pace là dove c'è guerra, dite guerra dove invece c'è la pace. Ci mette d'accordo dove dovreste fermarvi. Se non fermarvi bisogna correre.
C'è un momento però in cui noi, se ascoltiamo veramente Dio, capiamo di essere nel giusto. Sì.
Sì, ma...
Se noi ascoltiamo sì. Dio, se ma noi c'è, lo cerchiamo, c'è un momento.
Ma certo, ma certo che, ma certo. Caspita, Dio non inganna mica. Ecco, siamo noi che restiamo ingannati quando non teniamo conto di Dio. Ma se teniamo conto di Dio, però, ma magari non ci accorgiamo di essere giusto, ma ci accorgiamo dell'errore, degli sbagli che facciamo. Perché prima di accorgersi del giusto ci accorgiamo, mi spiego, di tutte le cantonate sbagliate che prendiamo e di tutti i nostri errori, questo è capito. Ma comunque, basta pensarlo Dio, basta già semplicemente pensarlo per già immediatamente scoprire, ecco, capito? Ecco, le deviazioni, no? Ma basta già semplicemente pensare di Dio, ci metti già in movimento Dio. E quando non teniamo conto di Dio, cioè quando non guardiamo Dio, che allora noi ci sottomettiamo all'errore e allora lì incomincia l'illusione. Ma l'illusione incomincia quando noi non teniamo conto di Dio. Allora crediamo di essere stato giusto e siamo stati sbagliati. Chiudiamo. 2 minuti di silenzio.
Avere ben presente
per lo scopo di realizzare questa
missione.
Sì. Ma il
curare
ci vuole proprio
chiedere di dedicare un po' di tempo, cioè magari inizio 10 minuti, così, però con quello che fate cosa per me. Sì. Mi sembra che un fatto personale vada un po' passo di mezzo.
Glielo dirà. Che Dio opera tutto per modificare il rapporto della mia anima con lui, cioè per ripintare sia lui che i natori, certi pensieri, un certo interesse, un certo amore per lui. E quindi tutto, no? Attraverso tutte parole di Dio, ma c'è la parola su un cosmo, così, che il principio di intelligenza dell'esterno è giusto, giusto dire.
No, in questo momento così di tristezza a livello umano, il Signore mi fa capire la sua immensa bontà, direi, no? Anche se mi è difficile accettarlo, ma comunque è una grande lezione che mi dà, che ci dà, penso. Cioè, di tenere veramente conto sempre di lui e di prendere tutto da lui.
Signore, mi insegna a stare unito a lui per non avermi a scandalizzare, ma mi dice anche che se per disgrazia dovesse arrivare lo scandalo in me, subito deve venirmi in mente la sua parola e capire che devo rivedere il mio rapporto.
È importante quello, rivedere il rapporto. Dentro, lo prendo dentro. Sì.
Signora, con gli occhi che abbiamo di luce.
Dio alla luce di prima dovrà molto lasciarmi convincere da Dio dell'importanza di conoscere Lui che la vita eterna è quella. Allora, questo mi dà la chiave di, per capire l'amore di Dio in tutto ciò che succede, perché se quello è il sommo bene, Lui sta lavorando per portarci lì, quindi magari fa perire molte persone per portarmi lì.
Sì.
Ecco, preferisce...
Non dobbiamo cercare prima l'amore, perché lì è l'errore, che noi cerchiamo prima l'amore di Dio.
Capisce? Ma lì l'amore, poi, lì l'amore sta lì.
Prima dobbiamo cercare di conoscere Dio, conoscendo Dio vedremo l'amore.
Ecco, perché...
Ma se noi cerchiamo prima l'amore e dico, ma qui Dio cosa mi fa?
Cioè devo capire quello che, per cui Dio mi ha creato, qual è il bene vero per me. Allora quella luce vedo l'amore di Dio che soffre, cioè fa soffrire delle persone, soprattutto suo figlio, ma per quello. Allora lì si vede l'amore.
Per portarmi nella conoscenza. Cioè io non vedo mica l'amore. Vedo soltanto Dio crudele, ad esempio, se credo in Dio. E se, non, e se in tanti versi devo negare Dio, non è possibile che Dio sia così, capisci?
Invece vedendo il fine...
Piuttosto che credere in un Dio crudele, devo dire che Dio non esiste, capisci? Vede, ma perché tutto misuriamo, non vediamo il fine.
Vedendo il fine vediamo il nostro peccato, quindi vediamo l'opera che Dio fa. Grazie.
Sabato 23 gennaio 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 2, ciclo B.
Grazie. Versiamo versetto 2. Vi cacceranno infatti dalle sinagoghe, non solo, ma viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà si immaginerà di rendere così culto a Dio. Franca.
Tutti noi, tutto quello che c'è di noi perché non conosciamo Dio.
Certo.
La causa è questa...
L'ignoranza. Certo, lo dirà poi dopo. Ce lo faranno perché non l'hanno conosciuto. E ci per mettersi in evidenza la grande importanza di conoscere Dio. Perché dico, noi siamo determinati da ciò per cui viviamo. Soltanto se tu vivi per conoscere Dio, allora sei determinata da Dio. Perché ho detto tu, vero? Poi anche se, come dicevo prima, religiosissima. Ma se tu vivi per guadagnare l'onore del mondo, per far carriera, guadagnare soldi, tutto questo, tu vivi per questo, sei quindi determinata da questo e appartieni a questo. Tutta la tua religiosità è solo cornice, non ti modifica. Perché tu pregherai il Signore, ma pregherai il Signore perché ti aiuti a lavorare meglio, a guadagnare meglio, a far carriera, a cercare il tuo onore, ma sempre tutto in funzione di... Ora, soltanto se tu vivi per Dio, e vivi per Dio in quanto vivi per conoscere Dio, allora qui abbiamo il codice determinante, allora tutto il resto, lavoro, non lavoro, eccetera, avanti, è tutto solo cornice, ma quello che ti determina è quello, se tu vivi per cui Dio o diventa nostra vita, mi spiego, o te diventa soltanto cornice che non serve a niente, anzi diventa poi per noi motivo, mi spiego di inciampo. Quindi Dio si è fatto nostra vita, e ora per essere nostra vita deve essere l'oggetto del nostro vivere. Io vivo per, ecco, devo poter dire io vivo per, Signore, per conoscere te, perché mi hai creato per questo. E nella misura in cui io mi occupo di Dio, Dio e la meraviglia è questa, e la nobiltà stessa dell'uomo, Dio si è fatto oggetto del nostro vivere, oggetto della nostra mente stessa. Si è offerto, dico io sono la tua vita e tu ti nutrirai di me, tu ti nutrirai di me. Noi dobbiamo nutrirci di Dio, l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Così adesso è tutto sprecato la sua vita, capito?
Se riguardo al versetto prima, tu dici che hai detto queste cose che non ti scrivesse andare. Tutto quello che lui vede, tanto vale, non so, chiedo, se è questo affinché non vi scandalizziate, e questo affinché la mia gioia, la finezza della mia gioia sia in voi, è uguale, e poi...
No, lo scandalo è negativo, mi spiego, la gioia è positiva, certo, mi spiego. Vi ho un aspetto negativo e un aspetto positivo.
Volevo dire... lui tutto quello che dice non è che dica qualche parola per una cosa, qualche parola per un altro fine.
No, il fine è unico solo. Tutto è fatto in un unico verbo, in un unico pensiero. Dio vuole che tutti si salvino, questa è l'intenzione. Quando tu trovi una persona e vedi che parla e che agisce e non capisci l'intenzione, non capisci niente. Mi dico, quindi vedi che quello che ti illumina tutto è l'intenzione, è il verbo. Ognuno è illuminato da un verbo. E il verbo è quell'intenzione fondamentale in cui fai le cose. Capito? Anche Dio, tutto l'universo lo fa in un suo verbo, tutto è fatto nel verbo di Dio. Mi spiego? Soltanto se noi abbiamo presente il suo verbo, noi possiamo intendere le cose. Ora il suo verbo è questo, Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere. Dio fa tutto per manifestare se stesso e per farsi conoscere, perché conosce lui vita eterna. Vita eterna, non vita che viene dopo la morte. Vita eterna nel senso che è vita vera, perché ciò che la verità trascende. Mi spiego? La verità trascende il tempo, quindi è eterna appunto perché trascende tutto. La verità non è condizionata dal tempo, le cose non sono vere perché mi sono dette adesso e quello che è stato messo 2000 anni fa non sono più vere. Quello che è vero, capito? Quindi è assoluto e quindi diventa eterno. Allora la vita eterna diventa la vita vera. Il che vuol dire, vero, che noi stiamo vivendo una vita fasulla se viviamo per altro dal conoscere, dal cercare Dio. La nostra vita diventa non vera, non fasulla, per cui è soggetta a mutamento, è soggetta a morte, perché non è vera. Se tu vivi la vita vera, e la vita vera è la vita eterna, perché dico trascende tutto, e questo sta nel conoscere Dio, però quello non è più soggetto a mutamento. Allora lì trovi la pace, lì trovi la luce, lì trovi la gioia, lì trovi il riposo, perché noi siamo inquieti, abbiamo paura, proprio perché stiamo vivendo per delle cose che possiamo perdere. Allora se io vivo per una cosa che qualcuno mi può portare via, o che domani può mutare, io mi carico di paura. E tutta la nostra fatica, tutti i nostri lavori, sono tutti determinati da una cosa sola, dalla paura. Osservate tutta l'umanità, tutto il mondo che corre, che si affatica, perché corre? Per paura, solo per paura. E per questo perché? Perché non conoscono Dio, perché non vivono per Dio, perché se vivessero per Dio non ci sarebbe paura, eh? Che Dio è un essere che nessuno ti può togliere, che tu non puoi perdere. Però qui hai la sicurezza, eh? Capito?
Allora questa diversità è solo a seconda del punto in cui ci trova in cammino, che ci dice cose...
Il parlare di uno è sempre adeguato a colui che ascolta, però lui parla sempre nel suo fine, nella sua intenzione, e soltanto se tu hai presente l'intenzione tu capisci.
Dice anche affinché sappia
che io sono. Defina?
Non c'è compatibilità tra il mondo e la verità. E si uccide anche solo mettendo nell'impossibilità di agire, perché la parola di Dio scopre.
Ma non ho capito.
Dunque, non c'è compatibilità tra il mondo e la verità.
No, un momento, no, il mondo è opera di Dio, sia chiaro, eh?
Sì, ma
il mondo è una cosa buona. I buoi, i campi, la moglie sono buoni, capito? Anche la moglie è buona. C'è qualcuno qui che squadra, ma è così. Perché tutto è creatura di Dio, quindi tutto è buono. Il cattivo diventa quando io ne faccio un idolo, cioè quando io vivo per. Tutto è buono in quanto è mezzo per. Tutto è buono in quanto è mezzo per. Mezzo, non fine. Se io invece comincio a vivere per i buoi, per i campi, per la moglie, qui adesso tutto diventa cattivo, ma la cosa non è cattiva in sé, la cosa è cattiva perché io vivo per anziché vivere per Dio. Se io vivo per Dio, cammino bene anche in terra. Perché so usare bene tutte le cose, mi spiego, soltanto come mezzi per Dio, non come fine. Che vero, l'errore sta lì, quindi l'errore è tutto nostro, l'errore non c'è mica fuori, l'errore è dentro di noi. Capito?
Un mondo senza lo
perché gli altri dicono io i buoi, i campi, la moglie abbiamo giustificato, e il Signore che dice non assaggiare la mia cena, ma allora il Signore perché hai creato i buoi, perché hai creato i campi, perché hai creato la moglie, forse hai fatto male il mondo? No, sei tu che l'hai fatto oggetto fine di vita mentre tu sei stato creato per Dio. L'involuzione viene lì, capito? L'involuzione viene lì, la donna che tu mi hai dato eccetera, quanto mi ha dato da mangiare eccetera, il frutto proibito, la donna eccetera, quindi la colpa è di Dio che ha messo la creatura eccetera. No, sei tu che non dovevi ubbidire alla donna, dovevi ubbidire a Dio, perché l'unico maestro è Dio, e quindi dovevi valutare, mi spiego, tutte le cose e tutti i segni che Dio ti manda e ti manda per il tuo bene, ma sempre la presenza di Dio, il vero nome tu lo devi sempre dare, la presenza di Dio, quindi il tuo fine deve essere Dio. E quando noi deviamo da Dio, allora tutto, anche le cose buone, anche i sacramenti diventa un motivo di rovina, lo dice San Paolo. D'accordo? Ah, più bene.
Senza la rischio che corriamo di credere di rendere
conto di Dio, invece. Certo, c'è proprio questo cambiamento. Per cui noi crediamo magari di far bene, di essere giusti, Signore, ti ringrazio perché io non sono come gli altri, crediamo di essere a posto, di essere giusti e religiosi, e siamo molto, molto lontani da Dio.
e uccidiamo la testimonianza di Dio nella certo. misura in cui non la intendiamo nella sua intenzione.
Si capisce, perché tutto ciò che viene da Dio deve essere sempre intelletto nel pensiero di Dio, nello spirito di Dio, capito? Non in altro, d'accordo? Tiziana.
Quello che Gesù ci ha tirato, no? Non è una destinazione che terra se non si dà per andare, per questo ti dico consegnato chi ne consegna di andare è una colpa più grande.
Certo.
Cioè, la colpa più grande è tutto questo, non riconoscere lo spirito di Dio che opera.
Certo. E non riconoscerlo personalmente, non personalmente, capito? Perché sei tu che sei responsabile, la grande Dio parla personalmente con ogni uomo e ti rende responsabile, perché ti rende responsabile in quanto ti fa una proposta a lui. Tu non puoi dire, ma gli altri non vivono per cercare te, ma tu mi hai messo in una società in cui non si cerca Dio, non siamo anche giustificati? Io a te avevo fatto capire, perché non sei partito? Capito? Le cose sono personali, che è proprio davanti a te, Signore, il peccato, capito? Quindi le nostre risposte non le diamo mica alle creature. Dio parla noi attraverso le creature, ma è Dio che parla, e noi la risposta non la diamo mica alle creature, la diamo a Dio. Non ci rendiamo conto, ma noi la risposta la diamo a Dio, D'accordo?
Amen. Quando non c'è la conoscenza si può andare a compiere dei delitti in nome
certo,
di Dio.
Certo, capisco. Ora, quando c'è la conoscenza, questa conoscenza mi dice, quando non c'è il desiderio di conoscere Dio, perché già quanto uno desidera conoscere Dio appartiene già alla conoscenza. Mi dice, cioè in quanto desidera, Signore, so che tutto è opera tua, che in tutto è stato tua mano, però io non capisco niente, aiutami a capire, fammi capire, cioè, ecco, non mi darò pace fino a che non vedrò il tuo pensiero, fino a che non vedrò il tuo verbo, il tuo volto. Allora, questo vuol dire che tu appartieni già. Dico, chi soffre, chi patisce per non amare, per non conoscere, appartiene già all'amore, appartiene alla conoscenza. Vero? Quindi già in quanto tu desideri conoscere, appartiene già al campo della conoscenza. E già quello ti fa, ecco, capito, ti fa camminare bene. D'accordo? Basta. Signora, qualcosa? Ascolta. Va bene, ascolta. Abbiamo tutti bisogno di parlare. Chris?
No.
Niente? Giovanna?
Viene l'ora in cui vi uccideranno, no?
Sì. Tornerà quando tornerà, non importa, non importa, proprio Raffaella.
Qui ci preannuncia il cammino che rischiano di fare sulla
Cristo. Qui ci preannuncia soprattutto il rischio grande che noi corriamo se non ci preoccupiamo di conoscerlo, perché se non ci preoccupiamo di conoscerlo, però noi scambiamo il bene per male, ecco, la luce per notte e la notte per luce, c'è proprio un'involuzione. E ci illudiamo che il rischio grande per l'uomo è quello dell'illusione, di credersi a posto, di credersi giusto, di credere di camminare bene, eccetera, quanto, e invece è tutto dall'altra sponda. Quindi si fa capire, mette in evidenza l'importanza del conoscere, tutto dipende da lì, l'importanza del conoscere. Vi odieranno, hanno odiato me, eccetera, tutto perché non hanno conosciuto, dice quello. D'accordo?
Ma quando è che Gesù dice, sarete espulsi dalle sinagoghe? Ah no?
Lo dice anche noi, perché sì, ancora al giorno d'oggi ci sono le sinagoghe, che ci, per cui se tu non vai d'accordo col mondo, quella sinagoga rappresenta tutto il mondo è una sinagoga, capito? E ti buttano fuori, capito? Perché il mondo però ama ciò che è suo, quindi fino a che tu sei cliente di un certo negozio, capito? Quel negozio lì ti ama, ma come tu vai servito da un altro negozio, quello di prima comincia a odiarti, capito? Quindi tutto la sinagoga rappresenta un po' tutto il mondo, la mentalità, l'ambiente a cui noi apparteniamo. Per cui quando tu incominci a vivere, a cercare Dio, il mondo incomincia, capisci? A dire come hanno detto nel Vangelo di stamattina Gesù, così ha perso la testa, capisci? E quindi incominciano a scartarti, incominciano a escludere, e tu lo devi sapere, perché non stupirti. Hanno scartato me, scarteranno anche voi, vi metteranno fuori, mi spiego come hanno messo fuori me. Ma è necessario che tutto questo accada, perché è necessario che si evidenzi la verità. Però come dico, per chi cerca Dio, comprende e ama anche il mondo, ama anche i nemici, perché in tutto vede la mano di Dio e l'opera di Dio. Ma il mondo non può amare ciò che non è suo. Quindi quando uno cerca Dio non appartiene più al mondo. Ho detto prima, noi apparteniamo a ciò per cui viviamo. Fintanto che noi viviamo per il mondo, allora naturalmente noi non facciamo altro che confermare il mondo nelle sue passioni. Se io cerco il denaro, naturalmente tutti coloro che cercano il denaro si trovano confortati, diciamo così, da una persona che cerca anche il denaro. Se tu ti vesti di rosso, naturalmente non hai simpatia con quel che si veste di rosso, perché ognuno si vede confermato da quel che fa l'altro. Ma se tu vivi per una cosa diversa da quella per cui vive il mondo, ecco che il mondo non ti comprende più. Anzi, ti scaccia perché tu non lo confermi più. Per il mondo è un motivo di inciampo, un motivo di scandalo, un motivo di turbamento. Quindi, dico, questa sinagoga che a un certo momento ti scaccia rappresenta tutto il nostro mondo, tutto il mondo a cui apparteniamo. Guarda, siccome c'è sempre un passaggio da fare, il popolo ebreo che deve partire dall'Egitto e arrivare alla promessa, Abramo che deve partire dal suo paese, dalla sua famiglia, cioè e per andare là dove la parola gli farà vedere, gli conferma, quindi, e c'è sempre questo passaggio in tutto. Superamento del mondo in cui tu ti trovi, per mentalità, per andare là dove la parola ti segnala. Perché colui che fa arrivare a te la creazione, le sue parole, senza di te, non ti salva senza di te, per cui non si arriva a conoscere Dio senza la dedizione da parte nostra. E questa dedizione vuol dire partire da, vero? Perché vivere vuol dire amare vuol dire scegliere, e scegliere vuol dire lasciare. C'è tutto quindi un mondo da lasciare per occuparci di quel mondo verso cui dobbiamo camminare, d'accordo?
Sì. È evidente, proprio come se non si cerca più nell'attualità di ogni momento l'intenzione di Dio, di quello che Dio vuole dirci, si cade necessariamente nella valutazione, nel valutare le cose secondo delle regole, secondo quello certo. Che già si crede di conoscere, di certo. Sapere, quindi si esclude Dio.
Capisci. Dio non è una regola, non c'è nessuna regola che possa sostituire Dio, come Dio non è nessun istituto, capito? Dio non si confonde con nessuna struttura, capito? Dio è spirito, è verità, è volatore in verità, ed è il tempo, ed è ora, in cui né su questo monte né in Gerusalemme, nel Tempio, capito? Ecco lo scandalo. Tutto serve, tutto è mezzo, ma è mezzo per portarti a questo rapporto con lo Spirito di Dio, con la vita di Dio, con la presenza di Dio. Per cui tu, non è sufficiente che tu, non so, impari a vivere con Dio anche quando vai in chiesa, tu imparare a restare con Dio anche in qualunque luogo tu sia, capito? In mezzo alla folla oppure nel segreto della tua stanza, vero? Mentre cammini su una strada o mentre sei in una piazza, ma devi imparare perché Dio parla in tutto. Allora se sei convinta che Dio parla in tutto e che tutto è opera e parola sua, in tutte le cose tu cosa fai? Cerchi sempre il pensiero di Dio, sempre dialogare con Dio. Allora tu hai la possibilità di dialogare con Dio ovunque tu ti trovi, perché in tutto c'è sempre l'opera alla mano di Dio. Non c'è nulla che esista che non sia voluto da Dio. Allora se tutto è voluto da Dio, tu in tutte le cose hai la possibilità di alzare la mente a Dio per cercare il suo pensiero. Signore, mi hai presentato questo, mi hai presentato uno che mi ha pestato un piede. Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso quest'uno che mi hai mandato a pestare un piede? E tu diventi preghiera. Allora a questo punto non c'è più niente che ti impedisca di pregare. Allora lì realizzi la preghiera continua. Perché tutte le cose che Dio ti presenta, ovunque tu sia, sono occasioni per pregare, cioè sono occasioni per elevare la tua mente a Dio, per cercare il pensiero di Dio. Hai capito?
Prendere culto a Dio vuol dire riconoscere Dio
come te. Si capisce.
Non me
l'avevo mai chiesto. Certo. La prima cosa è rendere culto, vuol dire glorificare Dio, riconoscere per... La gloria è ciò che riconosce un essere per quello che è. Dio il creatore di tutto, non attribuire niente ad altri. Non ci sono due principi creatori, non c'è Dio e il demonio, non c'è Dio che crea e il demonio che crea altro. Mi spiego, no, c'è Dio solo, Dio regna in cielo, in terra e anche nell'inferno. Ho detto molte volte, anche il demonio fa la volontà di Dio, deve farla. Nolente, ma deve farla. Quindi tutto serve Dio. Capito? Però, una cosa è servire Dio da schiavi, una cosa è servire Dio da figli, da amici, perché allora sei convinta di quello, capisci, che fai. Capito? Quindi c'è la partecipazione. Hai capito? Quindi, che viene la conoscenza. Infatti il paradiso è classificato da anime che hanno la possibilità di conoscere Dio, che conoscono Dio. L'inferno è dato da impossibilità di conoscere Dio. Quindi ho detto molte volte, quando si dice Dio è impossibile conoscerlo, state attenti perché vi buttano nell'inferno. Perché dove si trova l'impossibilità di conoscere Dio è l'inferno. Quindi quando si dice Dio è impossibile conoscerlo, ti troncano la strada del tuo destino, perché Dio ti ha creato per conoscere Lui. Dio ti ha creato per conoscere Lui. Ora Dio non ci prende mica in giro. Non mi dice tu andrai sull'Everest e poi mi prendi in giro perché io non arriverò mai sull'Everest. Mi spiego? Dio ti dice tu sei stato creato per conoscere la verità e me la promette, conoscere la verità vi fa liberi, mi spiego? Vuol dire che la cosa è possibile. Quindi se qualcuno ti dice guarda che conoscere Dio è impossibile, naturalmente ti toglie la speranza. È impossibile ancora e ti butta nell'inferno. D'accordo?
Sì, sì. sì, mi sembrano che così nella nostra giornata magari offendendo una persona, così già realizzo questa parola, nel senso che non tengo conto che Dio è creatore di tutto,
certo,
no?
Certo.
E quindi uccido.
Certo.
Cioè perché scaccio.
Io uccido in quanto, non, in quanto trascuro il pensiero di Dio. Trascuro il pensiero di Dio. Perché spiritualmente ho detto prima, bueno, quando tu trascuri, tu già fai fuori la tua vita, quindi uccidi. Capito? Quindi quando tu non tieni conto di Dio, quindi disunisci, e chi disunisce il demonio, quando tu disunisci l'opera dall'operatore alla creatura, dal creatore, disunisci, e quindi consideri le cose autonomamente. Quando tu consideri gli uomini in modo autonomo, così i fatti in modo autonomo, li attribuisci agli uomini e non a Dio, tu separi la creazione dal creatore, e questo è il peccato. Il peccato è separazione, divisione. E creare e considerare le cose autonomamente, capito, da Dio, come se esistesse di per sé. Capito? Allora non tieni più conto del pensiero di Dio. Non glorifichi più Dio, Dio creatore di tutte le cose. E naturalmente poi ne subisci tutte le conseguenze. Certo. Si capisce. Perché anche chi ti pestasse un piede, mi spiego, anche colui che non so fosse nemico, anche lui che bestemmiasse, eccetera, altra, vero? In tutte le cose tu devi sempre tenere, è Dio come presente, è Dio come presente. E lui comincia a pregare, cerca presso Dio, Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso questo? Quindi è sempre un fatto interiore che deve avvenire, vi spiego, nel dialogo con Dio, perché devi tenere presente, e Dio come presente. D'accordo?
Sì, sì, ci prendiamo in sostanza quella sarà la sua fine. Lui morirà proprio per questo, perché dice...
Credendo di rendere gloria a Dio, perché l'hanno mandato a morte credendo di rendere gloria a Dio.
Padre mio, e credendo di prendere colpa di Dio, appunto.
Certo.
E questa cosa ce la dice anche per noi, cioè per i suoi apostoli, per i suoi discepoli e anche per noi personalmente, perché in effetti c'è un certo momento, noi siamo nella ricerca di Dio, ci troviamo nel pensiero di Dio e stando nel mondo annunciamo la parola di Dio, ma gli altri non l'accettano, ecco che uccidono in loro la parola che noi annunciamo, cioè uccidono in sostanza credendo di fare magari cose giuste, però in realtà loro uccidono.
Sì, ma non siamo mai noi che parliamo, no, è sempre Dio che parla di tutto.
No,
tutte,
no.
Tutti non devono mica riferirsi a noi, tutti devono sempre riferire cose a Dio, è sempre Dio. Come noi dobbiamo ricevere, perché noi siamo dei spettatori di. E quando sei spettatore tu devi ricevere tutto da Dio e cercare di capire che cosa Dio vuol dire.
Sì,
perché noi siamo, abbiamo una parte di attore e una parte di spettatore, ma quello che è attore è quello Dio che fa. Certo. Quindi tu non ti devi preoccupare tu di recitare. Tu non ti devi preoccupare, tu devi preoccuparti soltanto di ciò di cui tu sei fatto spettatore, perché lì c'è una lezione di Dio per te, stai attento, quindi accogli la mano di Dio e cerca di capire cosa Dio ti vuol dire, d'accordo? Sì.
Si immagineranno di rendere così culto a Dio, noi possiamo più immaginarsi, ci immaginiamo tante cose,
certo.
Il rischio del diluversi, di
certo.
Rendere culto a Dio.
Certo.
Però la verifica se il culto nostro è il vero autentico non è quello che ha detto Fiuccia, cioè che il vero culto è riconoscere che Dio è creatore di tutto.
Sì,
ecco, quello è
la. Ma tu resti in Dio creatore di tutto in quanto rispetti sempre, vivi nell'iniziativa di Dio, eh? Stai attento perché il guaio grosso nostro, ovvero, è causato da ciò di cui noi siamo iniziativi, di cui noi abbiamo iniziativa, da ciò che parte da noi. Basta una parola sola, non detta secondo lo spirito, quella ti porta a morire molto lontano da Dio. Di ogni parola inutile che avrai detto, inutile in quanto, appunto, non parte dall'iniziativa di Dio. Dice, ti sarà chiesto conto, perché quella ti porta a morire, capito? Quindi non è quello che arriva a te, perché tutto quello che arriva a te, in quanto arriva a te, è opera di Dio.
Tutto è positivo.
È quello che parte da te che devi stare molto attento. Quello che parte da te, perché deve partire dall'iniziativa di Dio. Questo è, dicevo, quando abbiamo parlato del manto della Madonna. Ma la Madonna è questa, la Madonna si è protetta sotto questo manto, tutta iniziativa di Dio, mi spiego? E lì, mi spiego, perché guai se lei avesse fatto qualcosa di sua iniziativa, eh? Quindi è tanto insegnato a noi come si diventa, come si impara a vivere con Dio, eh? Capito? Bisogna imparare a vivere nell'iniziativa di Dio, quindi sta molto attento a tutto quello che parte dalla tua iniziativa, perché quello ti porta da lontano e ti fa perdere l'unione con Dio, d'accordo? Quindi allora rendere culto a Dio vuol dire sempre imparare a rispettare l'iniziativa di Dio in tutto. E soprattutto a non parlare di nostra iniziativa. Grandi guai sono le parole che noi diciamo. E quelle poi dopo ci impediscono di ascoltare, perché quando ne parliamo non possiamo più ascoltare. Quando vogliamo far silenzio non possiamo più far silenzio, perché non è che la parola detta sia una volta detto, beh, è detta. No, una volta che è detta tu te la porti dentro, per vita naturale durante, e oltre ancora. Perché quando tu vorresti ascoltare, metterti silenzio e ascoltarti, non puoi più, perché sei disturbato dalla tua parola. Quindi tutte le parole che parlano di nostra iniziativa non sono mica perdute, eh? Vero? C'è un movimento continuo dentro di noi di quelle, capito? E quelle ci disturbano. Ecco per cui abbiamo tante difficoltà ad ascoltare Dio, perché la preghiera non è parlare, non è dire preghiere, la preghiera è ascoltare, e per ascoltare bisogna fare silenzio. Ma noi abbiamo una terribile difficoltà a fare silenzio. Tutti voi siamo disturbati dalle tante parole che diciamo di nostra iniziativa. Nostra iniziativa nel senso che partono da pensiero nostro io o dalla mentalità comune o questo altro, cioè non partono da Dio.
Cioè praticamente quello che si dice sempre della vera fede, che non basta accettare tutto da Dio, ma bisogna far ritorno a Dio, cioè riportare tutto in Dio per accettare, certo, il pensiero di Dio.
Certo.
E lo stesso quello che parte da noi, non basta accettare tutto da Dio, dobbiamo riportare in Dio tutto, certo, e dedurre da Dio il nostro, quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare, pensare.
Bisogna imparare a vivere nell'iniziativa di Dio.
Sì, lui qui certamente aveva in mente la sua morte, è vero. Ti uccidiamo perché essendo un uomo ti sei fatto figlio di Dio,
certo,
Dio. E comunque lui ha in mente anche tutte le infinite forme che abbiamo noi di prevaricare, di fare violenza, eccetera, quando non siamo nel pensiero di Dio. In fin dei conti uccidiamo sempre in qualche modo, nel pensiero, nello spirito. Poi Dio magari ci preserva dall'uccidere o cosa, però quello succede.
Fare male?
Solo per un momento che uccideranno il nome di Dio, gloria a Dio, penso, certo, anche un po' a tutte le guerre di religione, che
c'è, no, perché...
tante gente religiosa che avrebbero, lui perché non si conosce Dio, no, come perché... amore eccetera, in nome, certo, di lui si schiacciano gli altri.
Certo, certo. Credendo di aver ragione, credendo di aver ragione, non è guai, per noi crediamo di aver ragione, giusto apposta. Di essere giustificati, certo. C'è ancora un versetto 3.
Sabato 16 maggio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 2, ciclo C.
Versetto 2. Li cacceranno infatti dalle sinagoghe, non solo, ma viene l'ora in cui chiunque mi ucciderà si immaginerà di rendere così culto a Dio. Prego.
Ok, ma il trove dice necessario lo scandalo.
Molto necessario, come necessario che Cristo sia mandato a morte, l'ho detto prima.
E qui si capisce come sia facile per l'uomo confondere le idee. E se è necessaria una profonda preparazione, soprattutto,
ah, certo,
non giudicare ma conoscere. Certo. Poi il fatto di essere scacciati dalla sinagoga non ha neanche importanza, perché nessuno può annullare l'interno. La sinagoga è dentro di
noi. Lo so, però tu capisci, sai, se tu sei riprovata da un'autorità, e naturalmente quello ti può far subire un certo trauma, capisci, una certa crisi, capisci? Perché se ti approvano, ti battono le mani e tu sei confortata. Se invece ti condannano, capisci, ti possono mettere in crisi. Lo so, ma se...
Ecco, altrimenti non si...
Franco.
È necessario che un popolo di Dio rifiuti la verità.
Certo.
Cioè è necessario che coloro che erano invitati rifiutino perché si estenda l'invito.
Certo.
Perché... ci sia la possibilità di entrare con l'intelletto.
Cioè, vedi, talmente che non sei intelligente, inizia a passare ad essere rifiuto. Cioè, tu rifiutando, a un certo punto perdi. Perdendo, poi ti rendi conto. Cioè, tu hai rifiutato di andare a cena. Quindi, poi magari se ti dire, c'è stata una cena favolosa. Ecco, allora, mi capisci, ecco, ti accorgi di quello che tu hai perso. Quindi, e perdendo, quindi, per perdere tu devi rifiutare. Capisci, ecco, rifiutando... Allora, tu fai l'esperienza di quello che hai rifiutato, lì scopri l'importanza della cosa. E ne sia passato adesso questo rifiuto, ne sia, ecco per cui l'uomo può dire sì e può dire no. L'uomo, capisci, sarebbe bello poter sempre dire sì, invece deve poter dire no, perché il sì si dice con l'intelligenza, mi capisci? Ma se non sei intelligente bisogna dire no, adesso si è perduti. Capisci? Perché dicendo no tu fai esperienza della perdita di quella cosa, hai capito? E quindi allora cominci a stimarla.
Quindi è quello che passaggio dal sentimento all'intelletto.
Certo, perché alla verità comunque sia, sia attraverso la visione, sia attraverso il sì che attraverso il no, alla verità si attraverso soltanto sempre attraverso il sentimento,
l'intelletto.
Attraverso l'intelletto, mi capisci? Sempre soltanto attraverso l'intelletto, perché Dio è spirito, lo spirito arriva soltanto, non ti arrivi col sentimento e non arrivi con nessun'altra via.
Sì, sì.
Mi capisci? Ecco, allora è necessario, per cui tu vedi che sia il sì che il no servono all'intelletto. Là dove c'è l'intelletto, c'è l'intelligenza messa al di sopra di tutto, tu dici soltanto sì. Dove non c'è l'intelligenza, dici no, ma il no serve al sì. Per farti, capisci, giungere poi dove al sì.
Sì, e quindi ecco, normalmente, naturalmente il culto a Dio si fa col sentimento.
Certo, qui è lì la pregatura.
Si manda a morte la
vita. Certo, certo. Giovanni.
Ma questo, chi io mi ucciderà penserà di rendere culto a Dio.
Appunto, tu vedi, hanno mandato a morte il Cristo credendo di onorare Dio, no? Perché sei un bestemmiatore, anche tu di rendere gloria a Dio, di fare la giustizia. E così è lo stesso, ma quante scomuniche nella vita della Chiesa ci sono state, credendo così di rendere gloria a Dio, si è ucciso, si è torturato, si è mandato a morte, si è bruciato con fuoco, eccetera, ma tutto per rendere gloria a Dio.
Tremendo.
È tremendo. Eppure, vedi, cioè, quando uno non cerca Dio prima di tutto, crede di far bene, addirittura, crede di far bene, siete a quel punto lì, capisci?
Quindi quando noi uccidiamo il Cristo, crediamo anche di rendere culto a Dio, perché non lo facciamo proprio.
Il punto centrale è questo, se non si cerca Dio prima di tutto, tu scambi il bene per male. La luce per tenebre, le tenebre per la luce. C'è un capovolgimento. E soltanto se si mette Dio prima di tutto, se si cerca Dio prima di tutto, hai capito? Ecco, uno cammina, hai capito? Come un criterio, giusto. In caso diverso, necessariamente c'è questo capovolgimento qui. Però tutto viene capovolto, tutto, assolutamente tutto. Tu ti credi religiosissima, invece sei lontanissima. Tu credi di far bene tutti i tuoi doveri, di essere tutto a posto, di ascoltare la volontà di Dio, di fare la volontà di Dio tutto, e tu sei lontanissima da Dio, mi capisci? C'è questo proprio capovolgimento.
Quindi è questo proprio una cosa sola, cioè un
bisogno di tutto. Soltanto se la nostra intenzione coincide con l'intenzione di Dio. Cioè se noi mettiamo la ricerca della conoscenza di Dio al di sopra di tutto in noi, nella nostra vita, soltanto così tu hai la possibilità di evitare l'errore. In caso diverso, necessariamente fai l'errore. Non sei libero di non fare l'errore, sei costretto a fare l'errore. Perché l'errore l'hai già fatto quando non hai messo Dio prima di tutto. E quello, come conseguenza, ti porta a sbagliare tutto. A sbagliare tutto. Nel bene e nel male, diciamo così, ma capisci? Cioè, in quello che ufficialmente è bene e in quello che ufficialmente è male. Ma capovolge di tutto.
Sì, sì, questo errore che faccio nel mio col pensiero, no? Perché mi stacco da Dio.
Dall'essenzialità, cioè dall'essenzialità. Dal fine. E dal fine, capisci? Dal fine. Cioè, se tu dovessi andare a Torino, anziché andare a Torino, bene, tu invece vai a Genova, tutte le strade che tu segui sono tutte sbagliate rispetto a, capisci, a quello che tu vuoi fare.
E si capisce che non capisco più niente.
No, per forza, perché tutte le tue criteri di valutazione, tutti, capisci, hanno tutta un'impronta diversa da quello che dovrebbe essere. Quindi necessariamente.
Sì, sì.
Penso proprio alle autorità, tante volte si è in conflitto con le autorità.
Appunto, e quello può creare scandalo, turbamento, perché è un'autorità. Che
e molte volte non si può dire, non si riesce a dire quel no deciso, e si dice quel ni, che invece certo, è sempre un compromesso.
Certo, logico. Logico. Sì.
È proprio il richiamo al perché non riconoscete da voi stessi ciò che c'è.
Esatto.
Cioè proprio questa responsabilità personalissima, esatto, di fronte a Dio, sempre.
Per cui tu vedi che con Dio, verso Dio, tu devi camminare ed assumerti la responsabilità personale, capisci? Di quello per cui tu vivi. Allora, ecco, non devi aspettare che siano gli altri ad approvarti, altrimenti si sbaglia tutto.
Ma anche se non si arriva ancora a capire, però anche soltanto questo rispetto che dovremmo avere verso tutta la creazione, no? Non so, voglio dire, anche se non sono...
Ma vedi, la creazione subisse, perché la creazione è il segno, e un segno, come tutti i rossi di fronte a una parola, E una parola può essere vestita di tante intenzionalità. E tu sei convinto magari che sia giusto. La creazione può essere vestita di tante intenzionalità, capisci?
Ma non posso evitare di giudicare e no, rispettare.
Non puoi, no, non puoi. Cioè, lo puoi soltanto se tu sei diventato a Dio, ma se non sei diventato a Dio tu non puoi evitare. Come no, se tu non sei diventato a Dio, tu non puoi evitare di giudicare le persone. Tu necessariamente giudichi. Noi necessariamente siamo costretti a giudicare. Per giudicare, perché come dice, tu vedi la cosa e vedi la persona che ha fatto quella cosa lì e non puoi non attribuire quella cosa a quella, capisci? Perché soltanto se tu hai preso Dio, tu metti di prima di tutto, allora scavalchi la creatura. In caso diverso, tu la cosa la pioppi la creatura e già giudichi. Non puoi fare a meno, non ti puoi fare a meno. Sei costretto. Tu apri un giornale qualunque, ma fai un'infinità già di giudizi. Infinità di giudizi.
Ma se, per esempio, non so, una persona commette un reato, anche grave, non so, anche se non tengo presente Dio, naturalmente, non posso avere rispetto della sua vita e non giudicarla e mandarla a morte, come sta succedendo adesso ultimamente, che sono
non
state
puoi,
diverse esecuzioni.
Non molto assoluto. Non
è
puoi.
Assurdo. Ah, no. Ma no, dico, no. Anche senza tenere presente Dio.
Non puoi, no, soltanto con Dio. Cioè, tu non puoi mica. Non puoi mica, perché è lui che ha fatto quella cosa. Tutta la tua preoccupazione è lui che l'ha fatta o lui che non l'ha fatta? Se l'ha fatta o avete scelto di scontare?
Sì, sì,
ti fare tu non puoi, non puoi scavalcare, perché sei fermo a quello. E lui è l'autore di quello.
Solo se ho presente Dio.
Soltanto che ho la presenza di Dio, che tu scavalchi, capisci, eccetera, e vedi che è Dio che guida la storia, è Dio che fa gli avvenimenti, è Dio che opera, è Dio che muove gli uomini. Ma allora se è Dio non posso condannare, ecco allora, non posso. Tu per non condannare devi avere una ragione per non condannare, tu ti sei costretta, capisci, a condannare, non puoi mica farne a meno,
sì,
tu sei costretta.
Che l'ha fatto.
Perché per te che l'ha fatto è questo, tu incontri per la strada una persona che ti presta un piede, ma è quella persona che ti ha prestato un piede.
Sì, 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 sì.
Se tu non cerchi Dio prima di tutto, necessariamente quella persona ti ha prestato un piede, capisci? E quello tu cominci a dire è un villano, c'è niente da fare, e non puoi farne a meno,
sì, sì.
Capisci?
Sì,
continua... parlando, Gesù continua appunto a dirci di essere preparati a tutto e di non sgomentarci per quello che ci capiterà, perché in effetti è successo anche a lui tutto questo, quindi ce lo dice prima.
Cioè, fa capire che tutto rientra in un disegno, è già previsto, è previsto,
certo.
Quindi.
E Franca aveva detto una cosa, cioè che per dare, diciamo,
la lettura di stamattina, la prima lettura di tutti.
Non ho mai detto che a volte credendo di, si crede di essere religiosi assistendo, partecipando ad un rito, no? Ad una, ecco. Niente, ieri sentivo la Maria e a un certo momento ho sentito una preghiera che già conoscevo, però ieri mi ha in un certo senso scandalizzata, perché è quello che dice esattamente questo. Signore, non potendoti ricevere sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente. Mi sono detta, come sarebbe vieni almeno? Ma è il massimo che puoi pensare. Non potendoti, ecco, chi si attacca a quello che si vede, si tocca,
certo, certo.
Non si rende conto che vieni almeno. C'era la lettera del collegio, ma è sentito, vieni almeno spiritualmente. È il massimo, ecco. Quello scandalizza.
Certo. Certo, Pinucci.
Ma in questo momento mi viene in mente come questa frase è anche strumentalizzata anche da ho presente una testimone di Geova, no? Che giustificava le persecuzioni che aveva da parte della sua famiglia, eccetera, con questa frase di Gesù. E mi diceva, anche Gesù dice questo.
Certo.
Quindi me l'ha detto prima.
Certo.
E allora questo ti pone un punto interrogativo, perché a un certo punto non siamo mai. Ma qual è il criterio? Perché anche lì, cioè uno si riconosce nella linea di Dio perché dice guarda, si sta verificando, me l'ha detto lui. Cioè, possiamo prendere anche alla lettera, diciamo, senza cogliere lo spirito, queste stesse parole di Gesù. E facciamo, e crediamo di rendere conto a lui. Uno si appoggia sulla parola, questa persona si appoggiava sulla parola di Gesù.
Sulla lettera.
Sulla lettera.
Certo.
Sì, perché poi dice, diceva prima, perché non hanno conosciuto nel padre, nel miei, se non si propone la ricerca di Dio.
Certo. Versetto 3.